File 14, pagina 94. Di sotto la voce imperiosa della SS ci ingiunse di scendere. Ci raccogliemmo di nuovo nel piccolo cortile. Fummo accompagnati per un centinaio di metri nell'interno del campo, per una specie di camminamento fra due file di reticolati, e giungemmo nei pressi di una costruzione massiccia, fatta anche questa per metà con muratura e metà di legno. Scendemmo una rampa di scale e ci trovammo in una cantina fortemente illuminata. Era un locale vasto, dal soffitto piuttosto basso. Ci fecero spogliare completamente e dovemmo deporre i nostri effetti personali in tanti mucchi, da una parte le scarpe e gli zoccoli e dall'altra i vestiti, i fagotti, gli zaini e le valigie, tutte in un mucchio. Un lungo corridoio, poi un'altra stanza con una vasca addossata alla parete. Ero il primo della fila. Un omaccione si trovava nei pressi della vasca da bagno e mi ordinò di immergermi anche con la testa. Entrai nella vasca piena fino all'orlo di un liquido denso, di colore verde, fortemente acre, che sapeva di cloro. «Giù, sotto anche con la testa», gridò l'uomo, uno dei prominenten addetti al Waschraum. Uscii dalla vasca e dovetti correre verso un'altra stanza, dove mi attendeva la stessa operazione. Anche qui una vasca, simile alla prima, ma con un liquido di colore e odore diversi, nella quale mi immersi sotto l'incalzare di altri due prominenten. Sempre di corsa e spronati dalle grida dei guardiani, entrammo quindi in un terzo locale, molto più ampio, dove un esercito di prigionieri specializzati era addetto alla tosatura e alla depilazione. Ci attendevano seduti su sgabelli con rasoi elettrici collegati a un lungo filo che pendeva dal soffitto. Nella stanza faceva un caldo soffocante. Fui messo a sedere e venni rasato a zero. Poi dovetti alzarmi in piedi con le braccia alzate e incominciò la depilazione di tutto il corpo. Non sempre la testa veniva rapata a zero. Ad alcuni miei compagni, Rüsdorfer, Cantelli, Tronchin, Collini, passarono con il rasoio una sola volta sul cranio, formando dalla fronte alla nuca un solco tra i capelli che dava loro l'aspetto di certi guerrieri pelirossa tosati alla rovescia. Non ho mai capito bene lo scopo di questo genere di tosatura. Era una norma igienica? Non lo credo, perché allora sarebbe stato meglio togliere tutto. Ma così l'uomo appariva ancora più grottesco e l'umiliazione si aggiungeva ad umiliazione, risultandone più completa. Non c'è altra spiegazione. Compiuta l'operazione, passammo in una ennesima stanza fredda. Eravamo in tutto una cinquantina. La stanza non era grande e vi stavamo stipati. Si aprì una porta e apparvero alcuni uomini con dei carrelli colmi di stracci. Erano le nostre nuove divise zebrate, divise che non avremmo più smesso di indossare fino alla liberazione. Furono distribuite alla rinfusa, senza badare alla corporatura. Un paio di pantaloni per ciascuno, una giacca e una specie di soprabito, anch'esso rigato a strisce azzurre e grigie. Era tutto quanto doveva bastare per proteggerci in quella regione con quel clima, dal freddo tremendo di Buchenwald. Non c'era tempo di indossare. Con le nuove vesti arrotolate sotto il braccio, passammo in un'altra stanza ancora. Qui un detenuto sorvegliato da una SS distribuiva, senza nessun criterio di misura, un paio di zoccoli a ciascuno, e non importava nemmeno se fossero spaiati. Mi vennero dati proprio due sinistri e non trovai nessuno che ne avesse due destri per fare lo scambio. Uno degli zoccoli, per di più, mi andava maledettamente stretto, mentre l'altro, senza legarci, mi usciva continuamente dal piede, sicché dovetti fissarlo con del filo di ferro. Lo zoccolo troppo stretto mi provocò in seguito una abrasione al piede. Abrasioni o ferite in genere, in quelle condizioni di avvitaminosi, come avrei imparato più tardi, erano particolarmente temute e non pochi persero la vita a causa anche di lievi ferite. Un omaccione calvo, vestito con gli stracci di Häftling, entrò nel locale distribuendo ago e filo. Ciascuno di noi dovette cucirsi sul lato sinistro del petto il triangolo rosso e il numero di matricola. L'uomo, certamente un tedesco, in quanto non portava contrassegni di nazionalità, ci spiegò in modo burbero e autorevole: il numero di matricola va cucito sopra e il triangolo rosso più sotto. Fare il lavoro bene svelto, se no son botte. Il numero di matricola doveva essere imparato a memoria e ognuno doveva saperlo scandire in tedesco, chiaro e forte, se no erano botte. È il vostro nuovo e vero nome, aggiunse, e a nessuno è consentito non conoscere il proprio nome. Non c'erano dubbi. Quando fummo vestiti e calzati, per modo di dire, ci guardammo attoniti. Le nostre mamme non ci avrebbero riconosciuti. Ridemmo istericamente, sobbalzando come spaventapasseri. Quale trasformazione! Eravamo divenuti anonimi in quell'esercito di fantasmi numerati, zebrati, tosati, senza un segno qualsiasi che testimoniasse in qualche modo la nostra personalità. Sentimmo maggiormente il bisogno di tenerci uniti, di rispettarci, dove il rispetto aveva perduto ogni senso umano e civile. Bisognava in qualche modo reagire, non lasciarsi annullare dalla tecnica instaurata nei lager. Il colonnello Salvoni, parecchio più anziano di noi, ebbe un attimo di sgomento e di disperazione e pianse. Sentì imperioso il bisogno di amicizia, di calore, di confidenza e ci propose di non dargli del lei. In quella bolgia, disse, non aveva senso la nota di riguardo, dove il condannato per reati comuni, il ladro, l'assassino, il criminale erano mescolati ai politici e dove l'incolto, l'analfabeta o il ragazzo quindicenne prendeva a calci lo scienziato, lo studioso, il grande letterato. Continuiamo invece per le opposte ragioni a trattarlo col dovuto rispetto che doveva essere esercitato a tutti i costi se volevamo salvare noi stessi dall'abbruttimento e dall'abiezione morale e spirituale in quel luogo di tanta miseria. Si doveva continuare ad esercitare quei principi che sono il cemento di ogni convivenza civile. Mi pareva questa l'unica arma per combattere la diabolica macchinazione messa in piedi dal nazismo per asservire i popoli. Eravamo appena usciti all'aperto quando fui avvicinato da un prigioniero italiano, un triestino, addetto alla raccolta dei vestiti che indossavamo al nostro arrivo. Con modo furtivo e alla svelta mi spiegò che di sotto in cantina non poteva, sorvegliato com'era dai guardiani, dimostrarci simpatia o scambiare qualche parola. Riuscì comunque di nascosto, frugando nelle tasche dei nostri indumenti, a prendere qualche oggetto che ci apparteneva e a portarcelo raccolto in un fazzoletto annodato ai quattro lati. Potei così venire nuovamente in possesso di un fazzoletto da naso, di un passamontagna di lana, di un lucchetto con la chiave e di un portafogli. fui l'unico a riavere così il portafogli contenente documenti d'identità, poche lire, un ritaglio di giornale e fotografie di famiglia. Anche i miei amici recuperarono qualcosa e alcuni persino le mutande di lana e qualche maglia. Il triestino veniva silenziosamente a più riprese, lesto come un gatto, e se ne andava altrettanto in fretta, senza dire il suo nome, senza nulla richiedere. Quanto gliene fummo grato, aveva rischiato parecchio per degli sconosciuti in fondo, e questa prima manifestazione di umana solidarietà ci aiutò parecchio a superare quel momento di crisi. Non avrei più rivisto quel ragazzo, ma se vive ancora sappia che vorrei tanto rivederlo, esprimergli la mia illimitata gratitudine, abbracciarlo commosso. Attendemmo all'aperto per qualche ora, nevicava e faceva molto freddo. Quando anche gli altri prigionieri, 50 alla volta, furono pronti e inquadrati, venne dato l'avanti mars e ci incamminammo, guidati da due Häftlingen Prominenten, verso il blocco assegnatoci. Raggiungemmo il blocco numero 28, la baracca dei destinati al periodo di quarantena. La baracca dentro il campo era recintata da una palizzata e da filo spinato. L'interno era diviso in due settori da una parete di legno. Nella prima parte vi erano sistemati dei lunghi tavoli fissi inchiodati sul pavimento. Ai lati di essi le panche per sedersi. In fondo alla stanza, a ridosso della parete divisionale, una specie di paratia nascondeva una branda e un tavolo del capo baracca. Questi, per fortuna, era una buona pasta d'uomo, anche se un po' strano, di origine polacca, sui 50 anni. Era prigioniero da 4 anni ormai e si chiamava Janusz. Diceva di essere laureato in medicina. Al di là della parete divisoria si stendeva un secondo vasto locale pieno fitto di castelli per dormire a 3 o 4 piani che raggiungevano fin quasi il soffitto. Un unico corridoio lungo e stretto divideva le due file di castelli. Il giaciglio era ammorbidito da trucioli di paglia, una lurida coperta per non morire di freddo. Il lungo angolo assegnatoci era per buona parte occupato dai prigionieri di origine croata che avevano viaggiato con noi da Dachau. Entrammo nella nostra nuova baracca verso le ore 17. Ci diedero una zuppa a base di acqua calda, qualche foglia verde e residui di rape che vi galleggiavano. Poi dovemmo tutti uscire per l'appello, che veniva effettuato sullo spiazzo antistante la baracca. Continuava a nevicare. Il buio era ormai completo. Radunati per l'appello, altro discorso del Lager Ester, letteralmente anziano del campo, con compiti di disciplina, elementi di solito reclutati fra i delinquenti comuni di origine tedesca, prelevati dalle patrie galere, violenti e senza scrupoli, pronti a bastonare e ad uccidere per un non nulla, che di solito si servivano di sorveglianti chiamati Lager Schutz. Non saranno tollerate infrazioni alla disciplina del campo. Bisogna lavarsi ogni mattina, salutare l'SS togliendosi Mützen, berretti, e parlare solo se interrogati, mantenendo la distanza di 5 metri dall'interrogante e senza sollevare gli occhi. Un discorso breve, sbrigativo, scandito con sussiego. Non erano ammesse repliche né richieste di chiarimenti. Chi aveva capito bene, altrimenti peggio per lui. L'appello quel giorno andò bene e procedette sveltamente, i conti tornavano. Entrò nel recinto un sergente della SS, Die Mütze ab, giù i berretti, ci fu ordinato. Prese il foglio di carta compilato dal capo baracca, che sintetizzava la forza dei presenti, e se ne andò. Fummo fatti rientrare con l'ordine di occupare immediatamente i giacigli. Non ce lo facemmo ripetere. Preferì occupare uno dei posti situati più in alto. Non c'erano scale per raggiungere la sommità del castello e bisognava perciò arrampicarsi montando sulle assi che costituivano le sponde dei giacigli sottostanti. Durante la notte, come imparai in seguito, chi occupava i giacigli che stavano più in basso veniva spesso calpestato dal frettoloso che scendeva a precipizio per correre a soddisfare il bisogno impellente e improvviso che sorgeva dopo aver ingoiato la cosa minestra di rape. Questo succedeva nella migliore delle ipotesi, perché non di rado il malcapitato, oltre che sentirsi calpestare un braccio, doveva pur subire l'imbrattamento da materia fecale sfuggita al compagno affetto da spietata dissenteria. La dissenteria, la tubercolosi, a decorso fulmineo, la meningite, il tracoma, il tifo petecchiale e la difterite erano, dopo la fame e le botte dei prominenten, i mali più comuni che dominavano nel lager. La dissenteria, che prima o poi colpiva quasi tutti, era conseguenza della distrofia alimentare e portava rapidamente alla consunzione e quindi alla morte dell'individuo. Raggiunsi la mia cucetta mettendo sotto la testa per cuscino gli abiti ravolti. Al mio fianco prese posto Tronchin e più in là vicino a lui un croato magrissimo, un musulman, che continuava a tossire insistentemente per tutta la notte e che dopo pochi giorni sarebbe morto di tubercolosi. «Almeno finisse di tossire», si lamentò Tronchin. Dormivamo stretti, gomito a gomito. Tronchin volse la schiena al croato, mettendo tra lui e il poveraccio, a mo' di scudo protettivo, il fagotto dei suoi vestiti. Confortato così, lui ed anch'io, dall'idea che quella improvvisata muraglia lo avrebbe difeso dalla temuta infezione. Povero Tronchin, precauzioni inutili. L'infezione non lo avrebbe risparmiato, tutto lì dentro era infetto. Infetto come può esserlo un terreno di colture in un laboratorio sperimentale. Tutto era pregno, dalla paglia alle coperte alle assi di legno, di miliardi di bacilli di ogni specie, tifo, colera, scabbia, tubercolosi, lasciati dall'umanità sofferente che ci aveva preceduti. L'ambiente era senza finestre e mai era entrato il sole in quell'antro perennemente buio e appestato. Per il tempo che restammo a Buchenwald mai la paglia sarebbe stata cambiata, le coperte lavate o disinfettate. Ogni giorno morivano decine di prigionieri defecando sulle brande o sporcando di sangue il giaciglio e le coperte per un rigurgito di emottisi prima di esalare l'ultimo respiro, ma mai si era provveduto a togliere la terribile lordura. Un altro prigioniero occupava subito il posto del deceduto, semplicemente, e dire che eravamo, per nostra fortuna, nel bloc della quarantena, il migliore del campo. Così trascorse la prima nostra notte a Buchenwald, popolata da incubi, dalla fame lancinante e da pensieri dolorosi, e doloroso fu risveglio all'alba, sollecitato da quel orribile grido polacco «Was da wacz! Was da wacz!», accompagnato dai colpi di bastoni sulle assi dei castelli e, per chi non era svelto a scendere, dalle legnate sulle gambe, sulla schiena o dove capitava. Mi resi subito conto dell'utilità della scelta del giaciglio in alto. Chi riceveva le prime bastonate era sempre quello che dormiva più in basso. Pagina 100.